Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli ai nostri microfoni: il missionario comboniano ferito nell'attentato in Sud Sudan, parole di perdono e apprensione per la sua gente da parte di padre Christian Carlassare. 25esima edizione della giornata bambini vittime di violenza per vincere l'indifferenza. Drammatiche storie sulla rotta balcanica, con noi un responsabile del servizio per i rifugiati dei gesuiti. Si trova a Nairobi, in Kenya, padre Christian Carlassare, missionario che è previsto venga consacrato vescovo a maggio prossimo, ferito in Sud Sudan. È stato colpito ieri alle gambe da un gruppo di sicari, è stato operato di nuovo, le sue condizioni al momento sono buone. Federico Piana lo ha raggiunto telefonicamente, ascoltiamo il missionario comboniano.
Difficile avere chiaro il motivo, adesso ci sono in corso tutte le ricerche fatte dalla polizia locale, dal governo locale. La mia impressione è che certamente il motivo non era quello di un furto e anche l'intenzione non era quello di ammazzarmi, altrimenti ci sarebbero riusciti facilmente. Ecco, quindi lo vedo più come un atto intimidatorio, direi così.
Tu hai detto che perdoni queste persone dal più profondo del cuore.
Certamente, perché non so chi fossero, ma che erano giovani. Non hanno portato a termine un atto così per qualche ragione contro di me, o non avevamo certamente ancora avuto modo di relazionarci, quindi sospetto che ci sia qualcosa di diverso sotto, che qualcuno li abbia commissionati. Quindi perdono loro e perdono chi anche ha spinto a far questo in nome di tutta la gente di Rumbek, che era lì fuori dall'ospedale, all'aeroporto, dicendomi: padre, non abbandonarci, padre, ritorna.
Ieri per il missionario comboniano il pensiero forte e la vicinanza di Papa Francesco, e al microfono di Andrea De Angelis, la madre di padre Christian, Marcellina Leder, esprime il suo grazie al Papa.
Tantissime persone che ci sono vicine, che sono vicine soprattutto a Christian, ma conoscere del Papa è una gioia immensa per noi. So che lui per il popolo del Sud Sudan sta facendo tantissimo e gli sono veramente tanto tanto grata. Il dolore che oggi proviamo per Christian dobbiamo considerare che è un dolore che il popolo del Sud Sudan si porta avanti da anni. Bisogna che anche noi, la preghiera, noi adesso facciamo anche una veglia di preghiera questa sera per Christian, ma soprattutto per questo popolo che è martoriato veramente. Lui ormai è un sud-sudanese a tutti gli effetti e si sente parte di questo popolo così tanto travagliato.
Oggi i funerali del 46enne rifugiato di origine eritrea senza fissa dimora morto a Bari nei giorni scorsi. L'Agenzia ONU per i rifugiati, che partecipa alle esequie, ricorda che era in Italia dal 2016, viveva in un giaciglio precario, è stato soccorso ma non ce l'ha fatta per la condizione di malnutrizione avanzata. E sulla rotta balcanica che migliaia di migranti percorrono con la speranza di arrivare nell'Europa ricca, più di 10.000 sono fermi al confine tra Bosnia e Croazia. Il governo bosniaco e la popolazione locale, spesso molto povera, li vedono come un peso. L'aiuto viene spesso soltanto da organizzazioni umanitarie come il Jesuit Refugee Service, servizio dei gesuiti per i rifugiati. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, il direttore per l'Europa Sud-Est, padre Stanko Perica.
Con l'arrivo della primavera la situazione diventa sempre più drammatica. Già non c'è più posto nei campi profughi, vengono nuovi migranti dalla Serbia e quelli già presenti in Bosnia non possono oltrepassare il confine con Croazia. Allora cresce sempre il numero di quelli fuori dei campi, che vivono nelle cattive condizioni, nella foresta o negli edifici abbandonati, e cercano aiuto.
C'è qualche apertura da parte della Croazia, magari per i minori non accompagnati, o tutti i migranti che tentano di attraversare il confine per arrivare nell'Europa più ricca vengono rimandati indietro?
Non c'è nessuna apertura, ma la gente riesce di attraversare dopo tanti tentativi. Ci sono molti casi delle famiglie separate. Le donne vanno da solo con i bambini, avendo così maggiore probabilità di riuscire, e i mariti invece rimangono in Bosnia. Ho parlato con il segretario dello Stato di Croazia su questo, perché tante di queste donne vengono al nostro ufficio a Zagabria chiedendo aiuto in riunificazione familiare. Mi ha detto che presterà attenzione a questo problema.
Parliamo di infanzia, ogni bambino deve essere liberato, questo è il tema della 25ª edizione in corso della giornata Bambini Vittime per richiamare l'attenzione sui minori che subiscono violenza, sfruttamento, abusi. La pedofilia in continua crescita è un crimine nei confronti dell'umanità, dice Don Fortunato Di Noto, fondatore di Mater Onlus, cui si deve l'iniziativa che si conclude domenica prossima. Ascoltiamo al microfono di Adriana Masotti Don Di Noto.
Il tema della pedofilia, della pedopornografia, ogni volta che se ne parla è sempre un pugno allo stomaco. Qui stiamo parlando veramente di inenarrabili violenze fatte ai neonati, ai bambini prepuberi, in un sistema anche ormai criminale. Ci sono milioni di persone con questa perversione pedofila che vogliono bambini, chiedono materiale e viene prodotto. Ogni foto e ogni video rappresenta un bambino e un bambino che è stato prelevato, schiavizzato.
Cosa possiamo fare ciascuno di noi per contribuire alla lotta alla pedofilia e al rispetto di ciascun bambino?
Dove c'è un bambino ci deve essere luoghi di sicurezza e persone che garantiscono la tutela, la crescita dei bambini. Si può fare una campagna di sostegno informativa. Le istituzioni devono fare molto e ancora di più e probabilmente bisognerebbe mettersi d'accordo se l'abuso sessuale sui minori possiamo definirlo senza discussione di sorta un crimine contro la piccola umanità.
Da 6 mesi padre Stan Swami, sacerdote gesuita indiano, attivista per i diritti dei tribali, è in carcere a Mumbai, in India, con la falsa accusa di terrorismo e sedizione. Il sacerdote ha compiuto 84 anni. Per l'occasione la conferenza episcopale inglese e gallese ha espresso solidarietà e vicinanza a padre Swami, unendosi agli innumerevoli appelli lanciati in questi mesi dall'India e dall'estero per la sua liberazione. Una nuova stagione di politiche familiari che a partire dall'assegno unico trasformino la famiglia da tema divisivo a tema unificante. È uno degli spunti di riflessione del seminario online che vede oggi la ministra Elena Bonetti confrontarsi con l'Istituto Giovanni Paolo II. Presente il Gran Cancelliere Monsignor Vincenzo Paglia che al microfono di Salvatore Cernuzio ribadisce l'importanza di dare sostegno alle famiglie in quest'epoca di crisi.
Le nostre famiglie, anche quelle più fragili e provate, hanno sostenuto di fatto la vita quotidiana della nostra società italiana. Ci vorrebbe dire che la pandemia ha confermato, purtroppo drammaticamente, quello che già sapevamo, che le famiglie sono la risorsa più importante delle nostre società.
Recentemente è stato approvato il disegno di legge sull'assegno unico. Cosa ne pensa di questa iniziativa del governo?
È un'iniziativa certamente importante. Direi che è una vittoria politica, ma nello stesso tempo un riconoscimento alle famiglie di essere appunto la risorsa più importante, quindi una sorta di legge dovuta. La visione che deve presiedere una buona politica familiare è quella di proporre, aiutare, sostenere la formazione delle famiglie.
Torniamo a 7 anni fa, il 27 aprile 2014, sono le 10:14, la seconda domenica di Pasqua, giorno della festa della Divina Misericordia. È il momento in cui Papa Francesco proclama santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II davanti ad una moltitudine di fedeli, almeno 800.000. Ricordiamo quel giorno nel servizio di Amedeo Lo Monaco.
Quello di 7 anni fa è un giorno indelebile, una festa della fede con un fiume umano che si snoda tra Piazza San Pietro, Via della Conciliazione, zone adiacenti. La Chiesa del Concilio e quella invitata a non avere paura si abbracciano nel terzo millennio, nei cuori del popolo di Dio. Anche in questo tempo attuale, sfigurato da una sofferenza planetaria che paralizza molti settori del tessuto sociale, si scorge una speranza. Nell'omelia di quel 27 aprile del 2014, Papa Francesco ricorda che questa speranza è saldamente ancorata all'uomo che, nonostante la croce, vince le tenebre e la morte.
San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù.
Parole che oggi, tra le ferite del mondo e le piaghe dell'emergenza sanitaria, esortano ancora una volta l'umanità afflitta a confidare nel Signore, a volgere lo sguardo verso Gesù e a superare insieme, come fratelli e sorelle, i morsi della crisi.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Dalla redazione di Radio Vaticana, grazie per l'attenzione.